105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
Il 13 febbraio al Serafikum qui a Roma si terrà un incontro dal titolo La responsabilità dell'educare, valore delle regole ed esigenza di libertà. Questo incontro è organizzato dall'Associazione Famiglie Nuove e dal Movimento dei Focolari. Saranno presenti due relatori, Michele De Beni, psicoterapeuta e pedagogista, docente di educazione degli adulti a Venezia, ed Ezio Aceti, psicologo infantile, formatore e promotore della cultura dell'infanzia. Proprio ad Ezio Aceti abbiamo chiesto come oggi un genitore, un insegnante, un catechista riescono a trovare un equilibrio tra appunto valore delle regole da una parte ed esigenza di libertà dall'altra. Ascoltiamo.
Mettiamo quattro punti fermi. Il primo, dobbiamo togliere dalla nostra testa tutti i pregiudizi che abbiamo. Sui bambini e sull'infanzia noi non sappiamo nulla, siamo agli albori, all'inizio. Non sapendo nulla sono nati i pregiudizi. Le faccio l'esempio di 3 o 4 pregiudizi. Il primo, che ci sono i bambini capricciosi. Non esiste nessun bambino capriccioso sulla faccia della terra, glielo garantisco. Ci sono i bambini logici, solo che la logica di un bambino fino ai 6-7 anni è diversa dalla nostra, è una logica egocentrica. Secondo, che nell'educazione esiste uno ragione e l'altro ha torto. Non è vero, nell'educazione tutte e due abbiamo le nostre ragioni. Terzo, che per quanto riguarda il catechismo, l'obiettivo del catechismo sia quello di insegnare le verità di fede al bambino. È vero anche questo, ma il primo obiettivo del catechismo oggi nel 2011 dovrebbe essere questo, fare in modo che il bambino crei un rapporto personale con Gesù. È l'unico obiettivo del catechismo. Quarto pregiudizio che abbiamo in testa è pensare che le norme e le regole siano la salvezza della persona. Le norme e le regole sono importantissime, sono fondamentali, ma come frutto del rapporto. Tutto è frutto dell'amore. Vede, se chiedessero a lei perché crede in Dio? E lei andasse in giro a dire, io credo in Dio perché i comandamenti sono veri, perché la legge morale è vera, perché questo è vero. Non le verrebbe dietro nessuno. Se invece lei dice, io credo in Dio perché sento che nonostante tutti i miei sbagli, Lui mi ama, io appartengo a Lui, Lui risponde al mio bisogno viscerale d'amore, allora la gente le viene dietro.
Proprio ieri il Papa, rivolgendosi ai partecipanti alla plenaria della Congregazione per l'Educazione Cattolica, ha messo l'accento sull'urgenza per la Chiesa di rispondere alla sfida dell'emergenza educativa, sia nei seminari così come nelle scuole. Ha detto il Papa, l'educatore cristiano sia sempre espressione d'amore, testimone della verità. Allora, tenuto conto di quei presupposti a cui lei faceva riferimento, il problema è che oggi pare la fiducia negli educatori cristiani stia venendo meno. E allora?
Allora io penso questo. Sono due le grandi operazioni che bisogna fare. Primo, ritorniamo all'uomo. Ritorniamo all'uomo. Facciamo in modo che tutti gli educatori cristiani e non conoscano l'uomo. Vede, Giovanni Paolo II prima di morire ha detto una cosa straordinaria. Secondo me l'ha detta prima ai vescovi e poi a tutti gli altri. Questa è una radio vaticana, i vescovi non si scandalizzano, ma io sono fatto così. Ha detto ai vescovi e a tutti, la via della Chiesa sarà l'uomo, ma noi lo conosciamo l'uomo da piccolo. Facciamo in modo che conosciamo come si sviluppa l'uomo, le tappe evolutive, non tanto perché dobbiamo diventare dei professori tutti, assolutamente, ma conoscere almeno alcune cose semplici per poterli amare meglio, per poter amare i bambini con pertinenza, per poter amare i bambini in un modo personale. E questa è un'operazione che andrà fatta, ci vorranno un 20-30 anni, ma facciamo diventare abitudine, tradizione che nelle televisioni, che negli incontri si parli del bambino, dell'uomo, del suo modo di essere, eccetera. Eviteremo un sacco di errori. La seconda cosa che bisogna fare è quella che bisogna fare in ogni epoca, trasmettere i valori del Vangelo al bambino, all'uomo, è tutta l'incarnazione. Noi ci siamo fatti prendere dalla velocità della società e abbiamo dimenticato di dare ai nostri figli le verità che sono nel nostro seno, che sono cinque verità fondamentali. La prima, l'essere umano è relazione. Bisogna dare questa verità a un bambino piccolo di 3 anni, che è coessenziale il suo stare con gli altri. La seconda, il corpo manifesta tutta la persona. Tutta la pornografia si diffonde non perché gli adolescenti sono viziati, ma perché noi non abbiamo trasmesso questo valore sin da piccoli. La terza verità, che l'amore si educa, non che l'amore c'è o non c'è. È una stupidata e una sciocchezza questo. L'amore si educa. Un'altra sciocchezza che a volte abbiamo detto ai fidanzati prima di sposarsi, e qualche volta anche la Chiesa l'ha fatto in buona fede, è che i fidanzati sono fatti l'uno per l'altro. Non diciamolo più a nessuno perché noi creiamo dei disadattati. Noi non siamo fatti l'uno per l'altro, ma noi se ci amiamo diventiamo l'uno per l'altro. La quarta verità è che il vero genera gioia. Il vero genera gioia e il falso genera tristezza, diciamolo a tutti i bambini. E la quinta e ultima è che la persona in gamba non è quella che sbaglia, ma è quella che ricomincia sempre. Ecco perché in questo momento di crisi che il Papa ha indicato molto bene nella Spe Salvi, poi Benedetto XVI dà un colpo d'ala che secondo me è tutta la via. Anche se siamo in crisi, in questa crisi ci sono le tracce del futuro, c'è la speranza del futuro, perché questa crisi, se la gestisco bene, porta più unità, più fratellanza e più dialogo.
Aceti, in parte mi ha già risposto, ma ecco, sta venendo meno, pare, anche la fiducia nei leader. Le cronache della vita politica e dei dintorni non sono edificanti. Come educare i giovani in un contesto che da molti viene ritenuto diseducativo?
La sua è una domanda molto bella. Prima di vedere come educare dobbiamo capire perché non credono più al leader. Le faccio un esempio che sono contento che la Radio Vaticana lo dica. Io oggi, se fossi un giovane di 18 anni, non voterei, anche se bisogna votare. Ma tutto porta al non voto. Perché? Vede, quando alla televisione il politico di turno, di qualsiasi colore sia, dice a un giovane: un conto è il privato, un conto è il pubblico, questo leader ha già allontanato i giovani, perché spezza il giovane. Il vero attacco di oggi è sulla persona. Quando ti dice il pubblico da una parte e la persona dall'altra, quando ti dice il privato dall'altra, quando ti dice il corpo da una parte e il rapporto dall'altra, tutto è la crisi della persona che c'è. Perché io, se fossi un giovane, non vado in politica se poi mi si spezzo in due. Il demonio c'è, ma non è quello con le corna. Il demonio agisce nel pensiero, ogni volta che spezza la gente, sia la persona al suo interno, sia i rapporti fra di noi. Quindi la prima cosa è che i giovani non credono più ai leader, perché i leader sono persone spezzate, non sono coerenti. Essere coerenti non vuol dire non sbagliare, ma vuol dire tendere tutto ad essere un tutt'uno, anche se sbaglio. Quindi questa è la prima causa. Che cosa farei? Ritornerei, ma non per tornare indietro, ritornerei all'uomo, ritornerei a mettere insieme la gente, ritornerei a fare in modo che la persona sia un tutt'uno, che il giovane sia un tutt'uno. Guardi, le faccio un esempio molto semplice. Bisogna partire dal catechismo, da quando i bambini sono piccoli. È appena uscito, chiedo scusa se ne approfitto, ma non mi lo faccio. È appena uscito dalla Città Nuova il mio ultimo libro, per me è stata una gioia, che è stata la mia tesi che ho presentato alle scienze religiose. Si chiama L'educazione al sacro nel bambino. Sa cosa dico in questo libro dopo aver parlato del bambino? Dico questo, che in una società frenetica, così veloce, noi non abbiamo più la capacità di approfondire, di andare in profondità, di vivere fino in fondo le cose. Allora ho fatto una proposta, naturalmente lì l'ho fatta ai catechisti. A partire dai 4-5 anni, quando c'è l'incontro di catechismo fino ai 20 anni, abituiamo il bambino a stare da solo di fronte a Gesù e Eucaristia. Cominciamo con 30 secondi, poi con un minuto, poi con un minuto e mezzo, poi con 3 minuti. Deve arrivare un ragazzo a 10 anni a saper stare un quarto d'ora di fronte a Gesù e Eucaristia. Io sono convinto che in questo modo Gesù gli parla, costruisce un rapporto personale con lui e mi creda. Meglio di me e di lei, Gesù cambia il cuore di quel bambino lì.
Educare vuol dire, andando alla radice etimologica del termine, portare fuori. Da cosa oggi i ragazzi devono essere condotti fuori? E per andare dove?
Loro, i ragazzi devono essere più che condotti fuori, bisogna fare in modo che dai ragazzi emergano le loro potenzialità. Vede, come si fa a portare fuori? Noi abbiamo avuto in Italia, nel torinese, un grande santo, era San Giovanni Bosco, secondo me il più grande santo dell'educazione. Sa come faceva a portare fuori la bellezza dei ragazzi torinesi? Lui viveva nella Torino povera con tanti anche giovani delinquenti. Lui però aveva un problema, San Giovanni Bosco, che secondo me era un limite straordinario. Quando lui vedeva i giovani, non vedeva la parte negativa, non vedeva i difetti, non vedeva le cose che non andavano, vedeva la loro bellezza, il loro dover essere, le loro potenzialità. E si dava da fare per sviluppare tutte le loro potenzialità. I giovani, a forza di esercitare la potenzialità, dimenticavano i loro vizi. Così è sui nostri giovani oggi. Le faccio un esempio pratico. Provi a pensare se, al posto di star qui a lamentarci dalla mattina alla sera che sono viziati, che non fanno questo, che sono sul computer, che sono su internet, noi invece avessimo un atteggiamento diverso. Facessimo in modo che in tutti i comuni d'Italia venisse reso obbligatorio che 10 giorni all'anno tutti i ragazzi dai 10 ai 18 anni facessero un 10 giorni all'anno di esperienza positiva, organizzate dai comuni, dove si crea l'abitudine che tutti fanno del bene. Scommettiamo io e lei che nel giro di 15 anni noi avremo i giovani cambiati, perché aveva ragione Aristotele, a forza di fare una cosa, una persona si abitua a quella cosa lì, a forza di esercitare il bene e la virtù, anche il delinquente dimentica, perché il bene è bello, crea gioia e libertà.